Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna dedicato alla rassegna I Classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Nel corso del precedente appuntamento abbiamo ascoltato Adriana Cavarero in una lezione dal titolo La prova del potere. Completiamo la riflessione con letture di Sofocle, Antigone, per l'interpretazione di Elena Bucci e Marco Sgrosso. La lettura si è tenuta il 24 maggio del 2018 in occasione della rassegna Il Potere, I Classici, 17ª edizione. A cura del Centro Studi, La Permanenza del Classico. Buon ascolto!
Antigone, Ismene, fuori dal palazzo di Creonte, alba. Ismene, sorella mia, sorella dei dolori che Edipo ci ha lasciato, ce n'è uno almeno, che non dovremmo vivere noi due che siamo ancora vive. Tutta la pena, la pazzia, l'orrore, la vergogna. Ho visto tutto, ho già sofferto tutto, e tu con me. E adesso questo editto, il generale l'avrebbe appena proclamato al popolo. Sai qualcosa? Hai sentito? Non ti accorgi che sono qui i nemici che accerchiano chi amiamo?
Nessuna voce su chi amiamo. Nessuna. Dal momento in cui noi due siamo rimaste sole, senza i nostri due fratelli, che un solo giorno un doppio colpo ci ha tolto. Da quando si è disperso questa notte l'esercito di Argo, io non so altro, niente che mi dia gioia o mi addolori.
Ne ero certa, e per questo ti ho chiamata qui fuori, per parlare a te da sola.
Che cosa c'è? Lo vedo, qualcosa, un'ombra che non ti dà pace.
La tomba. Non lo sai? Dei nostri due fratelli, a uno soltanto Creonte ha dato un degno funerale, l'altro lo umilia invece. E Teocle, sento dire, l'ha trattato come doveva per giustizia e legge, l'ha sepolto e fra i morti ora ha il suo onore. Ma Polinice, il povero suo corpo, non può avere una tomba, non si può piangerlo, no, nessuno. Lo dobbiamo lasciare lì, insepolto e lacrimato, dolce scorta di carne per i corvi affamati che lo scrutano. Questo impone Creonte, il nobile Creonte lo impone a te, lo impone a me, anche a me. Così si dice in giro. E a breve verrà qui, verrà a ripeterlo chiaro a chi non lo sa. E non scherza, sembra, se qualcuno farà quel che è vietato. La condanna è la morte, lapidazione pubblica. Ecco, adesso sai tutto. Adesso mostrami se davvero sei nobile, o se è buono il tuo sangue e tu un infame.
Mia povera sorella, ma cosa importa se siamo a questo punto, quello che posso o che non posso fare?
Vuoi soffrire? Lottare insieme a me? Decidi solo questo.
Che pazzia stai pensando? Che cosa sei arrivata a concepire?
Quel morto Io andrò a riprenderlo con queste mani. Tu sarai con me.
Vuoi seppellirlo? Ma è vietato a tutti.
È mio fratello. È il tuo, ti piaccia o no. E non si dirà mai che io l'ho tradito.
Disperata che sei contro Creonte.
Lui non può separarmi da chi amo.
Sorella mia, ma pensa a nostro padre. L'odio e l'onta in cui è morto per le colpe che a lui toccò scoprire. Lui, costretto a strapparsi entrambi gli occhi con le sue stesse mani. E poi sua moglie, sua madre, sì, due nomi devo darle, che in un cappio di corda distrugge la sua vita. E ora i fratelli, i nostri due fratelli, che in un giorno uccidono, si danno la morte l'uno all'altro, disperati, i loro corpi uniti nella lotta. Noi due, rimaste sole, pensa alla fine atroce che faremo. Violentare la legge, trasgredire la volontà e la forza di chi regna. E poi pensa questo, siamo donne noi due. Non siamo fatte per combattere contro gli uomini, lo sai. Noi siamo sottoposte a chi è molto più potente. Questi ordini e altri ordini, anche più dolorosi, noi dobbiamo ascoltarli, accettarli. Io scongiuro il perdono dei miei morti. Loro sanno che non ho altra scelta. Io per me obbedirò a chi ha l'autorità per comandare. Varcare i propri limiti è insensato.
Io non chiederò più. Magari un giorno ti deciderai, ma io non vorrò averti accanto a me. Sì, ciò che hai scelto d'essere, io quell'uomo, io lo seppellirò, lo farò, morirò. È per me un onore, riposerò con lui che amo, io, con lui che mi ama, io, colpevole di un sacro crimine, perché ai miei morti dovrò essere cara ben più a lungo che ai miei vivi. Laggiù starò per sempre. Tu, se è così che vuoi, disprezza quello che gli dèi hanno caro.
Io no, non voglio disprezzarlo, no, ma non sono capace di violare la volontà comune.
Tu cercati il pretesto che ti pare. Io andrò, darò una tomba al fratello che amo più che mai.
Ho paura per te, molta paura, mia povera sorella.
Non temere per me, pensa a fare felice la tua vita.
Ma non dirlo a nessuno, no, a nessuno questo gesto. Nascondilo, silenzio, e così farò io.
No, va, gridalo a tutti. Se ora taci, se non annuncia al mondo la notizia, ti odio ancora più forte.
Mai, per niente, cercare l'impossibile.
Dillo ancora, e sarai una mia nemica. Nemica a me e a chi è morto, e te lo meriti. Lasciaci in pace, me e la mia pazzia. Lasciaci andare incontro a questa sorte orrenda. Niente di così orrendo da non morire almeno com'è bello.
Va, se ti fa piacere va, ma sappilo, ora tu vai e sei pazza, ma chi ami ti ama e te lo meriti, sorella.
Escono Antigone e Ismene, entrano il coro e Creonte.
La situazione pubblica è sicura, signori. Quegli dèi che ci hanno inferto tante burrasche ora ci risollevano. Ma io vi ho fatti chiamare qui in separata sede perché so quanto avete rispettato l'autorità sovrana del re Laio. E poi, quando fu Edipo il nostro re, voi gli foste fedeli e dopo la sua morte siete sempre stati accanto ai suoi figli con la stessa lealtà incrollabile. E adesso che i suoi figli sono morti, doppia strage di un giorno, morte data e riavuta, omicidio che contagia, adesso spetta a me il comando e il regno per il sangue che lega me a quei morti. Di un uomo non potrai capire mai fino in fondo il cuore, l'animo, il pensiero, prima di saggiarlo alla prova del potere e delle leggi. Sì, perché ritengo chi governa un paese e non sa prendere la parte giusta e per paura resta a bocca chiusa, quello è un uomo spregevole. Lo penso adesso e l'ho pensato sempre. E chi considera più della sua stessa patria qualcuno dei suoi cari, quello è un uomo da niente, dico io. Queste per me le leggi. Con queste farò grande il nostro Stato. Figlio di queste leggi ora è l'editto sui due figli di Edipo. Uno, Eteocle, è caduto per difendere questa città. Sul campo di battaglia fu un eroe e dunque abbia l'onore di un sepolcro. Suo fratello, il suo sangue, Polinice, che la patria e gli dèi della sua gente volle mettere a fuoco, non avrà riti funebri mai, non avrà il pianto di nessuno mai. Lo si lasci in sepolto, carne ai corvi e ai cani, e ripugni a chi lo guarda.
Giunge una guardia. Mio re, non ti dirò che arrivo qui di gran corsa, sfiatato, le ali ai piedi. No. Quante soste ho fatto a ripensarci sulla strada, a girarmi su me stesso per ritornare indietro. Mi diceva una voce nel mio cuore: povero, dove corri? Dove sarai punito appena arrivi? Matto, che fai? Ti fermi? Se Creonte saprà questa notizia da qualcun altro, pensi di scamparla? Mi mulinava in testa tutto questo. Venivo svelto e lento, così la strada breve si fa lunga. Alla fine però presentarmi da te l'ha avuta vinta. Dirò disgrazie, mie disgrazie credo, ma le dirò lo stesso. Mi aggrappo alla speranza di soffrire nient'altro che il dovuto.
Che cos'è che ti angoscia così tanto?
Lasciami dire prima di me stesso. Non sono stato io, non so chi è stato e non sarebbe giusto se dovessi toccarmi qualche male.
Vedo che giri in tondo e ti difendi. Hai l'aria di annunciare novità?
Le brutte nuove rendono esitanti.
Parla una buona volta e poi sparisci.
Ma parlo, sì. Si tratta di quel morto. Qualcuno l'ha sepolto e se n'è andato, una manciata d'arido terriccio e tutti i riti comandati.
Che cosa stai dicendo? E chi è stato? Chi ha osato?
Lo ignoro. Chi l'ha fatto non ha lasciato indizi. Quando il primo di guardia ce l'ha detto, ci ha preso a tutti meraviglia e rabbia. E allora lì fra noi, parole grosse, una guardia che accusa l'altra. E poco mancava che venissimo alle mani. Per tutti gli altri ognuno era il colpevole, ma nessuno però che confessasse, tutti a dichiarare: io non so niente. E allora parla uno che ci getta tutti quanti nel panico. Siamo lì a testa bassa e non sappiamo che cosa replicargli. Diceva quello, insomma, che bisognava raccontarti tutto, non nasconderti niente. L'idea convince e poi si tira a sorte. Esco io, disgraziato, e quindi eccomi qui. Non piace a me, non piace a te, lo so. Nessuno ama chi annuncia cose tristi.
C'è da tempo. C'è chi, in questa città, tollera male tutto questo e mormora contro di me e scrolla la testa e nega di piegare il suo collo sotto il giogo come invece dovrebbe, tanto da benvolermi. Lo so che hanno corrotto queste guardie col denaro perché facessero quello che hanno fatto. Non c'è un uso, una legge a questo mondo brutta come il denaro. Perché il denaro espugna le città, esilia gli uomini da casa propria, educa al male e induce i cuori nobili a fare cose immonde e insegna agli uomini crimini e sacrilegi in ogni azione.
Ma chi si vende e fa così, che faccia pure. Col tempo pagherà i suoi crimini. Ma se è vero che Zeus mi è ancora caro, tu sappi bene questo, e te lo giuro. Se non trovate chi l'ha seppellito, se non me lo portate qui, davanti, a voi non basterà la sola morte.
Posso parlare? O prendo e me ne vado?
Se apri bocca mi urti, l'hai capito?
Ma non sono colpevole, non sono stato io.
Hai venduto la vita per denaro.
Che cosa spaventosa, chi giudica sicuro ma si sbaglia.
Discetta pure sul concetto di giudizio. Ma se non mi mostrate chi ha fatto questo, certo dovrete ammettere che i cattivi profitti fanno male.
Che sia preso, lo spero. Ma sia preso oppure no, deciderà la sorte. Ah, non c'è verso che tu mi riveda tornare qui. Già ora non speravo di salvarmi, ma sono salvo e ne ringrazio il cielo.
Molto di spaventoso all'uomo. E il mondo?
Molto di spaventoso al mondo e niente come l'uomo.
Il potere dell'uomo varca il grigio del mare.
Lo scirocco fa tempesta e lui va, lui si fa strada fra le bocche del mare spalancate.
E lei, la dea più grande, la terra senza fine, infaticabile di anno in anno a fatica, e la rivolta forte dei suoi cavalli mentre vanno e rivanno gli aratri.
La specie spensierata degli uccelli lui cattura e fa sua, e le belve selvatiche e la vita del mare in un intrico di reti, e a tutto pensa.
E inventa mezzi per dominare gli animali bradi, liberi per i monti, e piega al giogo il collo folto dei puledri e il toro selvatico che niente stanca mai.
E parola e pensiero, veloce come vento, e impulsi a leggi che reggono città. Questo ha imparato l'uomo. Ha imparato ripari dall'aperto di altezze inabitabili, dai colpi fitti delle bufere.
L'uomo che avvie per tutto e senza vie mai affronta quel che viene. Lui soltanto dalla morte non troverà mai fuga, ma fughe ha già trovato a malattie senza rimedio.
Soltanto dalla morte non troverà mai fuga.
Ma fughe ha già trovato.
Inventare sa l'uomo, questo sa, e supera ogni sogno. E al male a volte guida il bene.
Se intreccia il filo della legge umana alla giustizia, che ha giurato in nome degli dèi, farà grande la città.
L'uomo non ha città, chi cede all'arroganza e fa suo ciò che è male. No, non voglio commerio focolare chi fa questo.
No, io non lo voglio amico.
Io non lo voglio amico. No.
Non lo voglio amico.
Io non lo voglio. Entrano Antigone e la guardia. Mio re, davvero a questo mondo niente si può giurare che non sarà mai. Capisci a cose fatte che i tuoi primi pensieri erano falsi. Avrei scommesso che da te io non ci ritornavo per un pezzo. Eccomi qui invece a smentire tutto quel che avevo giurato. Ma la gioia che t'auguri e non speri supera ogni piacere. Ti porto la ragazza. catturata mentre lo seppelliva.
Dove l'hai catturata? Dimmi. E come?
Seppelliva quell'uomo e ho detto tutto.
Come l'avete vista? E presa come?
Andò così. Quando tornammo là, piegati sotto il peso delle tue spaventose minacce, spezzammo via il terriccio che copriva il cadavere, lasciammo a nudo il corpo putrescente e poi sedemmo in cima alla collina. Quando ecco all'improvviso una ventata d'uragano alza un turbine di terra, mette angoscia nel cielo e ne riempie la piana, e sulla piana strappa i boschi ciocche di foglie e il cielo immenso e colmo. Noi in silenzio a patire quel miracolo, e quando dopo tempo si dilegua, ecco, si scorge la ragazza e triste singhiozza, piange il pianto della rondine che vede il nido senza più i suoi piccoli. Noi la vediamo e siamo fuori un attimo ed è presa, e non sembra spaventata, non lo sembra per niente.
Ehi, tu lì, a testa bassa, dico a te, Antigone, ammetti o neghi di avere fatto questo?
Dichiaro che l'ho fatto e non lo nego.
Tu, dimmi, svelta senza farla lunga. Era vietato a tutti quello che hai fatto. Tu lo sapevi o no?
Certo. Come potevo non saperlo? Era un divieto pubblico.
Eppure queste leggi tu le hai volute infrangere?
Non è Zeus che ha emanato questo editto per me, nella compagna degli dei inferi, la giustizia ha mai fissato per gli uomini leggi come queste, né crederò tanto potenti i tuoi proclami da permettere che un uomo, un mortale, travalichi le norme degli dei, norme mai scritte, norme salde, norme che non durano un giorno ma ogni giorno sono vive. E nessuno sa il momento che le portò alla luce. Per paura di un uomo, della sua volontà, non avrei mai potuto trasgredirle per pagarne la colpa con gli dèi. Sapevo di morire. E allora... Anche senza il tuo editto sarei morta. Se morirò prima che sia il mio tempo, per me è solo un vantaggio. Chi, come me, vive fra tante pene, se muore, ha solo di che guadagnare. Così che tocchi a me questo destino non mi dà alcun dolore. Ma se l'uomo che è nato da mia madre io sopportassi di lasciarlo senza tomba adesso che è morto, questo sì che sarebbe un dolore, il resto no. E se credi che questa sia pazzia, forse la mia pazzia la devo a un pazzo.
Ma sappi che le volontà più dure crollano ancora peggio delle altre, e il ferro più tenace cotto dal fuoco fino a irrigidirsi lo vedrai spesso infranto, fatto a pezzi, e a quanto so un piccolo morso basta per frenare i puledri più focosi, e non si può permettere idee boriose chi di un altro è schiavo. Costei sapeva bene di commettere un delitto,
di infrangere le leggi stabilite. E ora lei, nuovo delitto, le ha infrante e se ne vanta. Le ha infrante e le deride. E non sarei un uomo. L'uomo sarebbe lei se le lasciassi godere il suo successo senza una punizione. Mi sia pure nipote e anche più intima di chiunque fra i miei levi preghiere al Dio della mia casa. Né lei né sua sorella eviteranno l'esito più tremendo. Sì, anche l'altra, io l'accuso d'essere sua complice. L'hanno sepolto insieme. Chiamatemela qui. L'ho vista poco fa dentro la reggia,
no.
Come impazzita. Era incapace di dominarsi.
No.
È tipico. Ci mette poco a farsi smascherare l'animo ladro di chi è lì nell'ombra che cova gesti infami. Ma detesto di più chi si fa cogliere sul fatto e poi magnifica i suoi crimini.
Mi hai catturata e ora mi ucciderai. Che cosa cerchi ancora?
Non cerco altro. Ora che ho questo, ho tutto.
E allora che cosa aspetti? Niente dei tuoi discorsi condivido né voglio condividere. E per quanto sta a te, niente puoi condividere dei miei. Ma gloria più gloriosa io non la so pensare. Dare a mio fratello, la sua tomba. E tutti qui sarebbero d'accordo, io ne sono sicura, se la paura non gli ammutolisse. Ma fra le tante gioie del potere c'è dire e fare quello che si vuole.
Tu di tutti i tebani sei la sola a vederla in questo modo.
Anche loro la vedono così, ma stanno zitti per piacere a te.
Non pensi come loro, ma non ti fa vergognare?
Niente di vergognoso se rispetti chi è nato dal tuo grembo.
E l'altro? Che ora è morto per combatterlo, non era tuo fratello?
Mio fratello anche lui, mio per padre e per madre.
E perché pratichi riti che lo insultano?
Non direbbe mai questo lui che è morto.
Ma tu lo insulti? Se ti è caro come l'altro, il criminale.
Non mi è morto uno schiavo, ma un fratello.
Ma per abbattere questa città, e l'altro gli si opponeva.
Che ti piacciono, no? Sono queste le leggi care all'Ade?
No. Trattare un ingiusto come un giusto?
E se laggiù fosse pietà anche questa?
Non avrò amico un mio nemico mai, nemmeno quando è morto.
Non stringo patti d'odio, ma d'amore. Sono fatta così.
Li vuoi amare? Quei due? D'accordo. Amali. Ora che vai laggiù. Ma finché vivo io, mai comanderà una donna. Entra Emone,
il figlio di Creonte,
promesso sposo di Antigone. Ragazzo mio, sai già della sentenza che condanna la tua futura moglie? E ti presenti qui furioso con tuo padre? O mi vuoi bene qualunque cosa io faccia?
Papà, sono tuo figlio. Tu mi guidi. Tu sai cos'è giusto e io ascolto te.
Bene, ragazzo mio, questo è il principio che devi avere dentro. La volontà di un padre, soprattutto, e mai, ragazzo, perdere la testa per il piacere che ti dà una donna. Quindi, ripudiala. È una tua nemica. E lascia che si trovi giù all'inferno qualcuno da sposare. Io l'ho colta sul fatto. Lei mi ha disobbedito e solo lei in tutta Tebe. Non farò la figura del bugiardo di fronte alla città. La ucciderò.
La città sceglie un uomo, ed è quell'uomo che va obbedito sempre, in ogni cosa, piccolo o grande, giusto e giusta che sia. E invece, peggio di ogni altro male è l'anarchia, che perde le città, mette a soqquadro le nostre case e delle lance amiche spezza le file in fuga, mentre tra i vincitori rispettare chi comanda risparmia molte vite. Perciò devi difendere i principi dell'ordine, figlio, e mai cedere ad una donna. Meglio piegarsi a un uomo se si deve, così non ci dirà che una donna ci ha vinti.
Che tu sbagli a parlare come parli, io non so dirlo, non sarei capace. Ma tu non potrai mai osservare tutto quel che si dice, che si fa e si critica con parole che non ti piacerebbero. Fa paura il tuo sguardo a un popolano. Invece là, nell'ombra, io sento tutto e sento quanto piange la città questa ragazza, che è la più innocente, dicono, delle donne, e che non merita la morte per un gesto così nobile. Merita onori immensi questa donna. Ecco la voce che ora corre, oscura, silenziosa. Papà, se tu hai fortuna, se hai successo, davvero non c'è cosa che mi importi di più. La gloria, la prosperità di un padre, c'è titolo migliore per un figlio, e la gloria dei figli per un padre. Ma non avere sempre un solo identico carattere, papà. Non pensare che è giusta la tua idea e mai quella di un altro. Chi crede di capire solo lui, di avere più di tutti lingua e senno, prendilo, frugalo, vedrai. È vuoto. E anche quando si sa, che c'è di male lasciarsi convincere ad esistere? Recedi dalla rabbia, mostra che sai cambiare.
Io alla mia età dovrò sentirmi dare lezioni di buonsenso da un ragazzo.
Ma niente di male ti consiglio. È vero, sono giovane, ma guarda ai fatti, non alla mia età.
I fatti? E quali sono? Il rispetto che porti ai rivoltosi?
Trattare con rispetto un criminale, no, non potrei mai chiederlo.
Ma è questo che fa lei! Questa è la sua mania!
La gente non lo pensa, Tebe è unanime.
Mi dirà la città, secondo te, quello che io devo decidere?
Ecco, parli anche tu come un ragazzo.
Come governo questa terra io? Chi deve governarla se non io?
Non è città quella di un solo uomo.
E di chi la governa una città? Questa è norma comune.
Che bravo re saresti se regnassi da solo su un deserto.
Immenso farabutto. Fai un processo a tuo padre.
Ma perché vedo che sbagli. Quello che fai è illegittimo.
Illegittimo, dici? Io rispetto la carica che copro.
No, tu non la rispetti se calpesti i diritti degli dèi.
Tu, schifoso, tu schiavo di una donna.
Schiavo di azioni vergognose, mai.
Ma non lo sposerai. Non viva, almeno.
Allora, se lei muore, morendo darà morte a qualcun altro.
Mi minacci? Fino a questo arrivi?
Replico le sciocchezze. È una minaccia?
Sei il servo di una femmina! Non provare a blandirmi!
Parlare. Parli sempre. Ma non ascolti mai.
Davvero? In nome degli dèi tu sappilo. Ti pentirai di avermi offeso tanto. Portate fuori quello schifo. Deve morire subito. Di fronte a lui. Di fronte al fidanzato.
No. Questo no. Non crederlo neppure. Non morirà davanti a me, tuo figlio. Non lo vedrai mai più. Sta qui, delira, con chi dei tuoi, a seconda il tuo delirio. È andato via di corsa furibondo, mio re, Quando si soffre alla sua età, ci si fa insopportabili.
Ma faccia quel che vuole. Vada pure. Si creda pure un dio. Ma non le salverà le due ragazze.
Entrambe le vuoi uccidere, davvero?
No, no, non quella che non ha fatto niente. È giusto quel che dici.
E lei? Come vuoi ucciderla?
Lei. In un luogo lontano da ogni strada la seppellirò viva dentro un buco di pietra. Le darò appena il cibo sufficiente perché non sia commesso un sacrilegio. Voglio che la città rimanga pura. E lei, laggiù, potrà pregare l'Ade, il solo Dio che ha caro. Forse l'Ade le eviterà la morte. O forse capirà una buona volta che costa troppa pena venerare chi è morto.
Ed ecco, anch'io mi sento portato fuori da ogni legge a questa vista e non so resistere alle lacrime.
Ecco Antigone.
Ecco Antigone.
Ecco Antigone.
Guardate, cittadini della mia terra, cammino l'ultimo cammino, guardo l'ultima luce del sole, non ci sarà altra volta. Io sposerò l'inferno. Mia città, voi signori di questa città, voi fontane di Dirce, bosco sacro di Tebe, qui venite testimoni. Guardate, senza un pianto dei miei cari, per leggi come queste, io vado alla mia cella di sepolta, alla mia strana tomba. Io disperata non sarò più fra gli uomini, non sarò un'ombra fra le ombre. Io non sarò né dei vivi e né dei morti. Senza una lacrima, senza un amico, senza uno sposo, vado per la via che ora è aperta di fronte a me. Non vedrò più la sacra luce di questo sole. E questa mia illacrimata morte non ha il pianto di nessuno che amo.
Voi non sapete che fra canti e pianti, quando la morte è prossima, nessuno la farebbe mai finita se potesse. Prendetela, chiudetela là, nella sua tomba sotterranea, così come ho ordinato, e lasciatela sola, abbandonatela. Forse dovrà morire. Forse vivrà sepolta in quella casa. Noi, per quanto la riguarda, siamo innocenti. E lei non potrà più abitare questo mondo.
Tu, mia tomba, mia camera di nozze, mia casa sotterranea, eterna guardia. Vengo da te per ritrovare i miei. Io sto arrivando e spero nel mio cuore che mi riveda volentieri mio padre. E tu, mamma, e tu, fratello caro, perché con le mie mani, quando siete morti, io ho lavato il vostro corpo, io vi ho vestiti, vi ho offerto l'acqua sacra. E adesso, Polinice, io ho difeso il tuo corpo e ho questo premio in cambio. Io ti ho dato il rispetto che dovevo. Chi capisce Lo sa. No, non avrei mai assunto questo compito. Non sarei andata contro la città se si fosse trattato dei miei figli. O se a marcire là ci fosse stato il corpo del mio sposo. In base a quale legge dico questo? Di marito potevo averne un altro se fosse morto il primo, ma mia madre e mio padre sono morti. E non mi nascerà più un altro fratello. Questa è la legge in nome della quale ho rispettato te sopra ogni altro. Ma Creonte la giudica una colpa, fratello caro, un atto spaventoso. E ora mi ha presa e sono in mano sua. E non conosco amore o matrimonio o gioia d'essere moglie e di nutrire un figlio. Sola, così, senza un amico accanto, io scendo disperata nella fossa dei morti. E che legge divina ho trasgredito! Ma perché, disgraziata, devo ancora rivolgermi agli dèi? Perché chiamare aiuto? Per amore del sacro, adesso ho fama di sacrilega. Tu, città dei miei padri, terra di Tebe, dei della mia casa, mi trascino via, non c'è più tempo. Voi, gran signori, voi, guardate bene quanto deve soffrire, da che uomini deve soffrirlo, l'ultima che resta dei vostri re. Solo perché ho portato sacro rispetto al sacro.
Entra Tiresia, il cieco, da Creonte. Vecchio Tiresia, che cosa c'è di nuovo?
Ti spiegherò. Tu... ascolta l'indovino, stai correndo sul filo della sorte.
Che c'è? Quello che dici mi dà un brivido.
Tu saprai tutto. Ascolta. Ecco i segni che so per la mia arte. Se devo là, dove l'antico seggio degli auspici, l'approdo di ogni volo, quant'ecco? Sento una gazzarra strana di uccelli, strida pazze, incomprensibili, sinistre, e lo capì. Si massacravano artigli contro artigli. Quello strepito d'ali diceva questo, e allora, ansioso, tentai le offerte sul fuoco degli altari, ma dalle offerte non saliva fiamma. Colava sulla cenere putrido il grasso delle cosce, dava fumo, gorgoglie, in aria si sperteva l'odore della bile. Questa è la malattia che la città deve a ciò che hai deciso. I corvi e i cani hanno colmato tutti gli altari, i focolari, della carne strappata al corpo di quel disgraziato figlio di Edipo. Perciò gli dèi non vogliono da noi canti di sacrificio, ossa immolate sulla fiamma, perciò nessun uccello dà voci intellegibili. Risazia il sangue greve di un ucciso. Pensaci, figlio mio.
Vecchio, tirate tutti come arcieri e io sono il bersaglio. Nemmeno la magia degli indovini mi risparmiate. Caro vecchio Tiresia, cadono anche più scaltri, e come cadono? Quando per fare soldi provano a mascherare dietro belle parole i loro piani vergognosi.
C'è un uomo almeno che ha capito e ha chiaro.
Sentiamo, quale banalità vuoi dirci?
Che il più grande dei beni è la saggezza.
Certo, è il più grosso dei mali è l'idiozia.
Questa è la malattia di cui trabocchi.
Sei un religioso
e non ti voglio offendere.
Ma lo stai già facendo se sostieni che profetizzo il falso.
Piace molto il denaro agli indovini.
Amano i soldi sporchi tutti i despoti.
Lo sai a chi parli? Parli al tuo sovrano. Purché non parli per lucrarci sopra.
Sì, sì, ho capito. Di me pensi così.
Della mia volontà non si fa merce, sappilo questo.
E tu sappi che pochi, rapidissimi giri di sole basteranno. E tu dovrai versare dal tuo sangue il prezzo di quelle morti e dare in cambio un morto. In cambio di chi tieni prigioniero nell'altro mondo, che è di questo mondo, e in cambio di un cadavere che spetta gli dèi dell'inferno, e invece tu lo tieni ancora qui, inonorato, illacrimato, immondo. Non hai diritti sulla morte, tu. Non ne hanno gli dèi del cielo, e fai violenza su di loro. Sorgerà presto, poco tempo manca, un lamento di uomini e di donne nella tua casa. Come un arciere adesso, visto che tu mi insulti, ti ho scagliato sul cuore furibondo le mie parole. E colpiranno, sì, le sentirai bruciare.
Ha pronosticato cose orrende. E alla città non ha mai detto il falso. Lo so. E ho paura adesso. Piegarsi è spaventoso. Ma resistere forse è più spaventoso. Rischio un disastro che mi farà a pezzi.
Creonte.
Liberare dal suo buio carcere la ragazza.
Sì.
E a quel morto dare una tomba.
Sì, Creonte.
Devo piegarmi.
Sì.
E questo è il suo consiglio.
Sì, mio re. E fallo presto. Le vendette divine sono svelte. Spesso tagliano il passo ai criminali.
Arriva un messaggero.
Voi, signori di Tebe, tu, regina, non c'è una vita umana così stabile che si possa lodarla o criticarla. La sorte ti solleva, la sorte ti distrugge, scambia lo sfortunato e il fortunato, sempre. E le cose quanto dureranno, nessuno le indovina. Io di Creonte ero invidioso prima. Ora tutto è finito. Emone è morto. Non una mano estranea l'ha ammazzato. Si è ucciso di sua mano, furioso per le colpe di suo padre. Stava sulla piana dove giaceva. Stavo là, sempre là, giaceva senza pietà, divorato dai cani Polinice. Spargemmo il suo corpo di acqua sacra e sui giovani rami bruciammo il poco che di lui restava. Là gli fu alzato un tumulo di terra patria. Poi ci muovemmo per raggiungere quella stanza di pietra, quella fossa d'inferno. Dove stava la ragazza? E là qualcuno sente come un gemere acuto dal profondo di quella stanza che non ebbe mai nessun rito di lutto, Corre dal re Creonte, dà l'allarme, Creonte si avvicina e mano a mano indistinte parole, grida atroci lo avvolgono e lui, Creonte, dice la sua pena.
Povero me. Ho capito. Devo percorrere la via più dura di tante che ho percorso. Qui mi accoglie la voce di mio figlio. Servi, presto avvicinatevi al sepolcro. Su, tentate uno spiraglio tra le pietre smosse. Entrate. Vedete se di Emone questa voce che sento o se gli dei mi imbrogliano.
Obbediamo il nostro re che è preso d'angoscia. E guardiamo, e nel fondo della grotta vediamo lei, impiccata, appesa al laccio di una veste, e lui che tutto abbandonato l'abbracciava, che piangeva l'orrore delle sue nozze infernali e i crimini del padre, il letto disgraziato, e Creonte lo vede, e geme cupo, e corre dentro da suo figlio e chiama e piange.
Disperato, che hai fatto? Che cosa avevi in mente? In che catastrofe ti perdi? Esci, figlio mio, ti scongiuro qui in ginocchio, esci!
Il ragazzo lo fissa, ha uno sguardo di belva, gli sputa in faccia e senza una parola sguaina la spada. Il padre si sposta, il colpo cade a vuoto e lui, disgraziato, si infuria con se stesso. E allora lì, dov'è? Si butta sulla spada, se l'affonda nel petto tutta intera. Poi, in un abbraccio ormai sfinito, ecco, si aggrappa alla ragazza. È ancora lucido e ansimando esala sulle sue guance candide uno stridulo getto di sangue. E adesso giace lì, lui morto, stretto a lei, morta. Le ha celebrate in casa ad Ade, povero, le sue nozze. E a tutti ha dimostrato come niente peggio della follia minaccia l'uomo. Ma ecco, c'è qui il re fra le braccia, quel che testimonia chiaro che solo suo, se posso dirlo, fu la pazzia, che solo lui è il colpevole.
Le colpe della mia volontà forsennata, spaventose, mortali. Guardate, l'ho ucciso. E chi l'ha ucciso? Un solo sangue. Disgrazia delle mie decisioni, ragazzo mio. Ora tu sei morto, così giovane, di morte così giovane, sei morto, non ci sei, ed è stata mia, mia soltanto, la scelta folle.
Mio re, quanto hai sofferto, quanto devi soffrire ancora. Hai fra le braccia il tuo dolore, ma entra in casa e ne avrai un altro.
Più di questo dolore c'è dolore.
Tua moglie è morta, lei che fu la madre di questo morto. Madre disperata, sanguina ancora il taglio.
Incolmabile porto dell'inferno, ma perché mi fai a pezzi? Notizia orrenda che mi porti, cosa dici? Finisci un uomo morto, Che enormità vieni a dirmi, ragazzo? Altro sangue su questo massacro? Su nessun altro uomo ricadrà tutto questo. Mia è la colpa. Servi, vi prego, trascinatemi via. Toglietemi di qui. Io sono niente. Niente più di niente. Subito. La voglio subito, la più bella di tutte queste morti. Quella che porterà l'ultimo dei miei giorni. Subito, subito. Che io non debba vedere altro domani. Subito, io non so a chi chiedere aiuto perché tutto è dissolto di fronte ai miei occhi. Mi è assalito un dolore impossibile.
No, Creonte. La morte verrà, ma è nel futuro. Ora, l'equilibrio è il principio della vita felice. Non offendere gli dèi. Non farlo mai.
L'equilibrio.
Parole in mani danno in mani dolori a chi è superbo.
È il principio della vita felice.
E insegnano da vecchi l'equilibrio.
L'equilibrio.
L'equilibrio. È il principio della vita felice.
L'equilibrio.
Non offendere.
Avete ascoltato La prova del potere. Secondo, letture da Sofocle, Antigone, per l'interpretazione di Elena Bucci e Marco Sgrosso. Tenute il 24 maggio del 2018 in occasione della rassegna Il Potere, i classici, 17ª edizione. A cura del Centro Studi, la permanenza del classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.